Allora, grazie a tutti di essere venuti e di aver accettato l'invito alla consueta policy breakfast dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi, come spesso facciamo, abbiamo approfittato di questa occasione per presentare un libro. Il libro di cui per fortuna abbiamo la copia dell'autore, perché per una serie di problemi, come dire, logistici, non siamo riusciti ad avere più copie da esporre e da farvi vedere, ma sono naturalmente in tutte le librerie di tutto il mondo. Il libro di cui parliamo si intitola Lotta di tasse, che è un gioco di parole, come dire, che istintivamente non può che piacere all'Istituto Bruno Leoni e a chi normalmente frequenta le nostre attività. E l'autore è Francesco Del Zio, che, cito, è considerato una delle menti più brillanti delle generazioni dei 30-40 anni italiani.
Ma questo è marketing?
Questo è marketing, ma in realtà, al di là del marketing, Francesco oggi si occupa delle relazioni istituzionali di una grande impresa. Lascio a te la scelta se citarlo o no. Nel passato è stato un direttore generale dei giovani di Confindustria, ha avuto una serie di altre esperienze che gli hanno permesso, come dire, di avere una formazione, un approccio che sono abbastanza peculiari nel nostro paese, cioè entrare e vedere da vicino come funziona, tra virgolette, il rapporto, il diaframma che c'è tra impresa e politica, e di farlo appunto con gli occhi e con la testa di una persona giovane, che è qualcosa non comunissimo nel nostro paese. Insomma, questo però è un tema ancora diverso. Il libro di cui parliamo oggi, appunto, ripeto, Lotta di tasse, pubblicato da Rubettino, ha un sottotitolo interessante e provocante, e mi scuso in anticipo per la ripetizione. Il sottotitolo è Idee e provocazioni per una giustizia fiscale. Credo che siano parole d'ordine, parole chiave che in qualche maniera suonano nella testa di tutti noi, nel senso che il rapporto degli italiani col fisco è un rapporto da tantissimi punti di vista malato, patologico, cronico e così via. L'analisi di Francesco, che adesso, a cui adesso cedo la parola per illustrarla direttamente lui, è probabilmente da alcuni punti di vista abbastanza diversa da quella che siamo abituati a sentire qua dentro. Perché? Perché mette al centro del rapporto col fisco, ancora una volta poi lo ripeterà lui, non tanto, non solo il comportamento del fisco, ma anche e soprattutto il comportamento dei contribuenti. E nella lettura di Francesco, il tema cruciale che caratterizza la patologia del rapporto tra gli italiani e il fisco è non l'asimmetria di trattamento tra il cittadino e lo Stato, che è quello di cui abbiamo parlato tante volte anche in seguito alla pubblicazione del libro Sudditi. Questo è un altro spot, naturalmente, siete invitati a comprare Sudditi insieme al libro Lotta di tasse di Del Zio, se non l'avete già, ma la simmetria di trattamento tra diversi gruppi di cittadini, diversi gruppi di contribuenti, in particolare tutti coloro che hanno e che vivono di redditi da lavoro da un lato, che sono in qualche maniera costretti a pagare le tasse dalla prima all'ultima per il modo in cui è congegnato il nostro sistema tributario, e quanti invece svolgono attività in proprio, da autonomi, piccole imprese e quant'altro, che spesso, come dire, quantomeno hanno la possibilità di scegliere, come dice Francesco, se rispettare le regole oppure no. Questa asimmetria di trattamento porta anche evidentemente a una asimmetria di contribuzione e a una asimmetria, tra virgolette, di trasparenza, nel senso che c'è una ragionevole certezza sul fatto che le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti riflettano il loro reddito reale, quindi le tasse che loro pagano sotto le norme esistenti siano quelle, come dire, coerenti con quanto l'ordinamento richiede. C'è meno certezza e meno trasparenza invece per i redditi di altre categorie di lavoratori e produttori. Dopodiché questo ci porterebbe naturalmente a chiederci quali siano le conseguenze, quali siano le cause di questa asimmetria, e soprattutto quale impatto abbia da diversi punti di vista il fenomeno, perché di questo stiamo parlando, dell'evasione fiscale sul funzionamento del paese, sul modo in cui è organizzato il sistema tributario e sul modo in cui è organizzata la stessa lotta all'evasione e in ultima analisi sull'attrattività del paese rispetto a investimenti stranieri e no. Poi in realtà questa è una distinzione abbastanza scolastica, nel senso che se tu sei attrattivo per investimenti stranieri sei attrattivo anche per investimenti domestici e viceversa. Tutto questo semplicemente era per introdurre Francesco Del Zio, a cui cedo immediatamente la parola, che naturalmente ringrazio per il fatto di essere qua.
Grazie a te, grazie a tutti i presenti. Io non credo di aver mai fatto in vita mia una discussione cerebralmente significativa a quest'ora, essendo Terrone, essendomi svegliato alle 5 e per di più in trasferta. Come dire, farò appello alla vostra tolleranza e declino, come dire, responsabilità rispetto a quei pochi concetti che riuscirò ad argomentare. Lotta di tasse è un bel claim. Io faccio anche il pubblicitario, quindi diciamo è venuto bene. E quindi sta avendo successo, perché come sapete anche il mondo dell'editoria ormai è legato ai messaggi pubblicitari e la profondità delle analisi viene molto dopo, basta vedere le classifiche dei libri più venduti e come dire, questo concetto è molto evidente. Ma a parte questa battutaccia, in realtà c'è anche un'analisi piuttosto profonda dietro. E come diceva molto bene Carlo Stagnaro, un rovesciamento di una serie di luoghi comuni, che forse può essere la parte più interessante da discutere qui, considerando che Lotta di tasse non è un libro da Istituto Bruno Leone, quindi io mi sono molto meravigliato quando Alberto Mingardi mi ha invitato a farlo, perché non è un libro liberista, non sarebbe neanche un mio libro per le cose che ho scritto finora, però è un libro che affronta un'emergenza che conosciamo tutti, quella dell'evasione fiscale in Italia, e che quindi lo fa con strumenti che sono emergenziali, con provocazioni emergenziali, con proposte emergenziali, e che come tali cozzano talvolta anche con il piacere e la forza delle libertà che invece noi tutti di solito difendiamo. Il libro parte e si chiude in realtà con due muri e due eserciti che si fronteggiano, che sono appunto i due mondi del lavoro italiani, quello del lavoro dipendente, dei pensionati da una parte, gli schiavi fiscali, li chiamo io così nel libro, e dall'altra parte il mondo del lavoro autonomo e degli imprenditori. Persino il prudente presidente della Corte dei Conti Giampaolino due settimane fa ha definito il rapporto tra il mondo del lavoro autonomo, in particolare il fisco, come un rapporto perverso in cui i lavoratori autonomi sono liberi di autodeterminare la propria base imponibile. Libertà di autodeterminazione della base imponibile vuol dire sostanzialmente essere liberi di evadere. E questo è un dato di fatto. Ci sono una serie di altri dati di fatto. Stiamo parlando di un fenomeno che cuba 120 miliardi di euro, secondo l'Istat, di gettito sottratto ogni anno alle casse dello Stato. Questa è una stima molto per difetto. Considerate che ci sono studi europei, che io considero ben più attendibili dell'Istat, che ci dicono 180 miliardi di euro sottratti ogni anno al fisco. Al di là del gioco delle noccioline, 180 miliardi di euro vorrebbe dire, se tradotto in minore pressione fiscale per tutti i contribuenti italiani, tra gli 11 e i 12 punti di pressione fiscale in meno, flat, per tutti. 11-12 punti di pressione fiscale, un sogno naturalmente per noi tutti. Quindi ecco, di questo stiamo parlando. La parte forse più originale del libro è quella che però cerca di collegare il tema del fisco e dell'evasione col tema della cittadinanza, perché abbiamo passato un intero autunno scorso e gran parte quindi autunno del 2011 e gran parte di questo anno del 2012 a compatire i poveri imprenditori, i poveri lavoratori autonomi vessati da Equitalia, in alcuni casi questo peraltro è molto vero, e quindi, come diceva Stagnaro, abbiamo visto il fenomeno fiscale dalla parte delle vittime dell'oppressione fiscale. Ecco, però cerchiamo di fare un ragionamento invece dall'altra parte del tavolo, ed è un ragionamento che necessariamente contrappone le due categorie di lavoratori di cui parlavo prima. Allora, qualche numero anche qui. Oggi l'IRPEF è pagata al 93% dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. 93%. Il gettito fiscale... ho sentito, non è vero? Poi ci confrontiamo sui tabulati però, sui dati. Vabbè, no, però scusi, no. Ho fatto io il gioco inverso, quindi è un dato che risulta, come dire, dalla contabilità pubblica, mettiamola così. Se consideriamo invece il complesso del gettito fiscale del paese, i lavoratori dipendenti e pensionati si caricano sulle loro spalle il 78% del gettito fiscale complessivo. Questo dato va confrontato con il dato invece della ricchezza nazionale, che racconta un'altra Italia. Gli stessi lavoratori dipendenti e pensionati che si caricano il 78% delle tasse in realtà detengono solo il 30% della ricchezza nazionale. Ecco, allora, di questo stiamo parlando. L'ingiustizia fiscale di cui questo libro parla in maniera molto provocatoria è perfettamente, plasticamente raccontata da questi due, numeri. Inutile dire che in questo momento il trionfalismo dell'Agenzia delle Entrate è del tutto ingiustificato. Questo è un altro falso mito. Befera è molto bravo nell'attività di comunicazione e di marketing, appunto, è molto bravo. E quindi da collega, da questo punto di vista, solo da questo punto di vista di Befera, mi compiaccio con lui. Peccato però che anche qui i numeri ci raccontino un fenomeno diverso. 12,7 miliardi di euro recuperati nel 2011 e stime intorno ai 14, se mai ci arriveranno, nel 2012, 14 miliardi di euro rispetto ai 180 miliardi di gettito sottratto alle casse dello Stato ogni anno sono sostanzialmente il 7,5%. Quindi stiamo parlando del nulla. Persino in Grecia, nella sfasciata macchina pubblica greca, la capacità di recupero del gettito fiscale evaso ogni anno invece è intorno al 25%. Noi siamo al 7,5%. Ecco, quindi, come dire, stiamo parlando di una macchina di contrasto all'evasione che evidentemente non funziona, e non funziona non per il banale motivo che ci viene spesso ripetuto: mancanza di budget, mancanza di uomini. Peraltro non è vero, perché il numero di uomini in dotazione alla somma di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate è uno dei più alti d'Europa, quindi non è, evidentemente non è questo il tema. Ma il vero tema è l'incapacità di selezionare, quindi di distinguere preliminarmente, prima di iniziare un'attività di accertamento, tra i soliti, onesti, vessati e peraltro reiteratamente controllati. Più sei controllato e più hai probabilità di essere controllato in futuro, questo è il meccanismo perverso, di distinguere tra questi signori e invece tutto il mondo di coloro i quali molto più abilmente si sottraggono, e perversamente più si sottraggono e più è probabile che negli anni successivi riescano a sottrarsi appunto alle cure, tra virgolette, dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Ecco, il vero problema è non saper mirare prima e quindi non saper dove andare a bussare per recuperare questo gettito fiscale. Ora, che questo possa essere, questo gap enorme possa essere colmato da Serpico, anche qui un nome straordinario dal punto di vista del marketing, e dalla possibilità di accedere ai dati dei nostri conti correnti, è tutto da dimostrare, perché questo ripropone il solito problema. Io ho una mole di informazioni quest'anno come Agenzia delle Entrate come mai ho avuto nella storia, ma il mio problema è che in questa messa straordinaria di dati io non so dove andare a pescare, e quindi, vedete, si ripropone il problema della selezione intelligente a monte. Ecco, allora, persino i nuovi strumenti di cui il legislatore ha deciso di dotare l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza nel corso del 2012 rischiano di perpetuare questa clamorosa ingiustizia fiscale, quella degli schiavi, che sono appunto lavoratori dipendenti e pensionati in primis, ma anche tutti i contribuenti onesti, perché sono quelli su cui si reitera l'attività di controllo, e tutti gli altri che invece sono liberi di autodeterminare la base imponibile. Vi dicevo, questo libro cerca di collegare questo tema così complesso a quello della cittadinanza, partendo da un ragionamento molto semplice: il patto che ci lega tutti e che lega i servizi pubblici di cui dovremmo tutti beneficiare alla nostra capacità di concorrervi è un patto che prevede, come dice l'articolo 53 della Costituzione, che ognuno di noi paghi poi sulla base della sua capacità di contribuire alle spese della collettività. Chi viene meno a questo, quindi chi evade in maniera reiterata, evidentemente recede da solo da questo tipo di patto. E quindi, e qui passo rapidamente per poi lasciare spazio al dibattito, alle proposte del libro, molto provocatorie, quindi chi recede da questo patto può subire, ed è giusto che subisca da parte dello Stato, un trattamento non solo sul piano penale. Io non credo, per esempio, che minacciare carcere duro serva a granché rispetto all'evasione fiscale, perché, ritorniamo al problema di prima, il calcolo probabilistico annulla la forza, la severità, la violenza della pena, quindi non è quello il punto. C'è invece un messaggio sociale costituente che dovremmo cercare di dare, per cui tutti quelli che evadono in maniera reiterata e consistente dovrebbero essere esclusi dal beneficio dei servizi pubblici. La sanità è un diritto costituzionalmente garantito, la sanità non si tocca, lo dice la Costituzione ed è giusto che sia così, ma tutto il resto sì, perché se tu decidi di recedere da questo patto, io Stato, accertata la tua deliberata volontà di recedere, posso comportarmi con te esattamente applicando la stessa misura. E quindi, appunto, escludere tutti i soggetti che evadono in maniera reiterata dal beneficio dei servizi pubblici, se li paghino a quel punto i servizi, a partire dagli asili e dal welfare, se li paghino. Seconda proposta: questo libro è molto violento sul mondo del lavoro autonomo. Quindi gli esercenti, i commercianti, i professionisti, e quindi mi sono beccato già, come dire, contumelie le più feroci possibili da quel mondo lì. Però tutte le analisi che noi abbiamo a disposizione ci dicono che il fenomeno dell'evasione è abbastanza ridotto ormai nelle grandi aziende, anche per un problema di visibilità, come dire, del loro conto economico, è un po' più diffuso, ma non particolarmente diffuso, nel mondo delle piccole aziende. È straordinariamente diffuso, i signori liberi di autodeterminare la propria base imponibile, nel mondo del lavoro autonomo, appunto. Quindi è lì probabilmente che noi dobbiamo andare a colpire, per un motivo economico ma anche per un motivo sociale. Io credo che noi non possiamo più tollerare delle forme di attività imprenditoriale che si fondino sul fatto di evadere, ecco, non so come dire. Molte attività del lavoro autonomo e professionale sembrerebbero rispondere a questa caratteristica. E allora qui dobbiamo fare qualcosa di elementare, ma che ancora la legislazione italiana non prevede, ovvero la possibilità, nel caso in cui si accerti che per due volte il professionista o l'esercente ha violato gli obblighi fiscali, quindi sostanzialmente non ha emesso lo scontrino o la ricevuta, il che vuol dire una strategia in questo senso, non è stato un caso, oddio la signora ha perduto lo scontrino, no, c'è una strategia di business di questo tipo, di revocargli la licenza, quindi impedirgli di poter continuare con l'attività professionale. E nel contempo però dobbiamo usare strumenti di mercato per premiare invece quei tanti liberi professionisti e quei tanti commercianti che pagano le tasse, come lo facciamo noi. E quindi la famosa idea dei bollini blu. Cioè, io credo che noi tutti dobbiamo essere messi in grado di poter scegliere chi paga le tasse, il ristorante, il bar, il dentista, che contribuisce al patto sociale, a quel patto civico di cui parlavo prima, come noi. Deve diventare uno strumento di mercato, la possibilità di sceglierlo. Poi magari sarà l'1% della popolazione italiana che userà questo criterio come criterio di scelta, però come dire, ci educhiamo anche con regole più intelligenti e di mercato di questo tipo. Chiudo quest'ultima proposta, ce ne sono in realtà molte altre nel saggio, ma la faccio breve per non soffocare poi l'eventuale dibattito. Quest'ultima proposta ci collega a un fenomeno invece di tipo sociologico, se volete la speranza finale del libro, che io chiamo un sentimento nuovo, quello degli italiani. Gli italiani, secondo le ultime rilevazioni demoscopiche, da almeno 6 mesi a questa parte, quando gli viene chiesto cosa pensano del fisco e qual è il principale problema del sistema fiscale, non rispondono più il peso delle tasse, eppure dovrebbero farlo, visto che siamo nell'area OCSE, il paese più pesante dal punto di vista fiscale, ma rispondono all'evasione fiscale, cioè si sono resi conto che il problema passa dall'assoluto al relativo, dal peso appunto del fisco in sé alla distribuzione di questo carico fiscale. E questo è un dato interessante. Se volete, c'è il dato parossistico poi che si collega a questo. Il provvedimento del governo Monti, che gli italiani considerano più importante e più efficace, è un non provvedimento del governo, cioè sono i blitz modello Cortina fatti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. C'è un altro dato invece molto più avveniristico e che potrebbe non c'entrare nulla con tutto questo, ma che mi piace citare, che riguarda i cosiddetti millennials, i nativi digitali, se volete, insomma i ragazzi intorno ai 20 anni. C'è uno studio di MTV, la famosa TV musicale dedicata ai nostri ragazzi, molto interessante, che ricostruisce la mappa dei valori dei nostri figli o fratelli minori, e che dice che per la prima volta da 20 anni, perché questo studio viene fatto da 20 anni, il valore che i nostri ragazzi mettono in cima ai loro valori desiderati e a quanto pare praticati è quello dell'onestà. Il che, questo accade in Italia, è semplicemente un vagito di speranza che vale, se volete, quasi nulla, però mi sembrava poi il modo migliore di chiudere questo saggio così cupo sull'incapacità degli italiani di ribellarsi alle loro stesse perversioni. Ecco, c'è una categoria anagrafica di italiani che a quanto pare ragiona su schemi valoriali che sono molto diversi e che ci fa sperare che tra 20 anni non avremo bisogno di Befera che va in TV a dire che con 12,7 miliardi di euro ha rivoluzionato l'attività di contrasto all'evasione fiscale.